in diretta dal festival.
Buonasera a tutti e tutti dalla splendida cornice del Sherwood Kids. Sono con Alessandro di Etifor. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti.
E con Andrea, attivista del centro sociale Django e di Rise Up for Climate Justice.
Ciao a tutte e a tutti.
E questa è la presentazione di una campagna che ormai da 4 anni stiamo facendo a Sherwood Festival, Sherwood Change for Climate Justice, la campagna che ha come obiettivo quello di far diventare questo festival climate positive entro il 2030. Ne discuteremo con Alessandro e con Andrea. Cercheremo anche di intrecciare questa tematica di che significa, del senso di un festival come questo, un festival indipendente, ma che ovviamente sostiene le battaglie climatiche da tanti punti di vista. Tra l'altro, come potete vedere sia in questo stand che in altri stand, ci sono tanti messaggi legati alle battaglie contro la crisi climatica. Quindi cogliamo l'occasione di questa presentazione per fare una chiacchierata e lanciare anche altre iniziative sul tema che ci saranno all'interno di questo festival e non solo. Parto da Alessandro, che è di Etifor. Spiegaci che cos'è questo progetto e da dove parte e che obiettivi ha.
Sì, allora, io sono Alessandro di Etifor e siamo uno spin-off dell'Università di Padova e già da qualche anno collaboriamo con il Festival Sherwood per andare a ridurre quelli che sono gli impatti ambientali del festival, e su questo già da anni il festival sta facendo molto e inoltre ha supportato anche i nostri progetti che abbiamo appunto attivato con la piattaforma di Wow Nature, una piattaforma che abbiamo creato per un po' raggiungere la nostra mission come spin-off dell'università, ovvero quello di andare a cercare di ripristinare l'equilibrio tra l'uomo e la natura, quindi andando a investire, a trovare finanziamenti per andare a migliorare le aree naturali come boschi, foreste, che tutti noi in realtà viviamo e fruiamo ogni giorno. Quindi Sherwood si è già impegnato a supportarci in queste iniziative, ma quest'anno, 2022, ha deciso di fare ancora di più. E, oltre quindi a supportare tutte le associazioni e la battaglia contro la crisi climatica, ha detto: io come festival voglio dimostrare che si può fare qualcosa di concreto. E quindi questo obiettivo Climate Positive significa creare un festival che porti impatti positivi, cercando di ridurre al minimo quelli che ovviamente ci sono per un festival, quindi la gente che si muove, l'energia per i concerti, grazie a tutte iniziative come la raccolta differenziata, l'energia da fonti rinnovabili, plastic free. È un festival plastic free perché tutti i bicchieri, le bottiglie sono biodegradabili, quindi possono essere gettate tranquillamente nell'umido, ovviamente con molto minor impatto rispetto a quelli di plastica. Tutte queste iniziative, poi ovviamente il festival delle emissioni residue ovviamente ci sono, ma si è dato l'obiettivo di andare a proteggere e far crescere 3.000 nuovi alberi con i progetti di Wow Nature, sia qui dietro casa nel parco Fiume Brenta, dove appunto stiamo riforestando delle aree vicine al fiume, e quindi nuove foreste andranno a proteggere la risorsa idrica da cui poi si prende l'acqua potabile che arriva nelle nostre case, e sia di là del mondo, in Vietnam, dove spesso le foreste hanno bisogno di supporto per andare a migliorarle e quindi a migliorare anche e proteggere la biodiversità che hanno dentro di sé. E inoltre quelle foreste in Vietnam danno anche sostegno alla popolazione locale, perché appunto ci sono proprio popolazioni che vivono dei frutti e delle risorse che danno quelle foreste. Quindi ecco, questo è l'obiettivo, 3.000 alberi per la foresta di Sherwood, e inoltre diamo la possibilità a tutti coloro che vengono al festival di fare la propria parte, perché un impatto importante del festival sono proprio i trasporti, quindi noi che veniamo in macchina al festival abbiamo delle emissioni di CO2, ma possiamo, grazie appunto ai progetti di Wow Nature, andare a catturarle e compensarle, quindi se appunto potete andare nel sito di Wow Nature, scegliere se piantarli qui al Parco Fiume Brenta o in Vietnam, per appunto avere un impatto positivo e supportare quello che è l'obiettivo di Sherwood Climate Positive.
E ti ringrazio Alessandro, tra l'altro il tema degli impatti sulle popolazioni locali, del capitalismo estrattivo, che è poi quello che produce la crisi climatica, vorrei approfondirlo nei prossimi interventi, ma ora vorrei passare ad Andrea. Dicevamo all'inizio che Sherwood, o quantomeno le realtà che poi costruiscono Sherwood, i centri sociali del Nord-Est, da sempre hanno avuto un'attenzione prioritaria che si sganciava anche dall'ambientalismo tradizionale sulla questione della crisi ecologica. Parlacene un po' anche per arrivare a come nasce Rise Up nei contesti del Climate Camp, poi parleremo tanto del Climate Camp, soprattutto quello futuro.
Allora, Sherwood comunque come spazio comune in cui le varie realtà del Nord-Est lavorano assieme e si organizzano per creare questo festival, è sempre stato uno spazio di discussione e di costruzione di iniziative e laboratorio, diciamo. E quindi a partire dalle prime volte che siamo andati a sperimentare, a scoprire che cos'era l'esperienza per esempio di Ende Gelände in Germania nel 2016-2017, se non mi sbaglio, 2017, in poi ci siamo continuati a interrogare sia all'interno dei nostri spazi sia all'interno di Sherwood, quindi questa volontà e questo è un processo, è un processo che appunto anno dopo anno cerca di comporsi di sempre più parti, di arricchirsi sempre di più verso questo tipo di non solo di neutralità in termini climatici, di arricchimento appunto, e anche di tutta una serie di riflessioni che vadano a toccare in maniera trasversale, perché alla fine la questione della giustizia climatica è veramente una questione che attraversa mille ambiti, attraversa tutti gli ambiti della nostra vita, perché lo vediamo quando parliamo di riproduzione sociale, quando parliamo di come vengono prodotti i beni e quindi anche di democrazia sui luoghi di lavoro, della decisionalità che possiamo e dobbiamo richiedere rispetto a come vengono prodotte e perché vengono prodotte certe materie. Quindi rispetto a questo, anche attraverso l'esperienza che poi territorialmente abbiamo fatto essendo interni a vari comitati, tra questi sicuramente il comitato Non Grandi Navi, e quindi questa esperienza portata avanti che ha portato a una vittoria, seppur parziale, però una grande vittoria del fatto di togliere la possibilità di passare per il Canal Grande alle grandi navi, beh, da là è emersa la volontà di costruire il primo Climate Camp appunto al Lido, in quanto Venezia diciamo che ha questa caratteristica di essere quello che in termini tecnici o comunque inglesi chiamano front line, una prima linea, un primo luogo, zona di dove il cambiamento climatico va a colpire in maniera più forte, diciamo quel fronte, primo fronte in cui il cambiamento climatico lo vediamo, lo abbiamo visto con l'acqua granda, colpisce in maniera più devastante, più immediata. Quindi fare un climate camp al Lido aveva proprio questa volontà e infatti dopo, come diremo dopo, la volontà è quella di riproporlo questo settembre a partire dal 7 fino all'11 settembre, appunto per ribadire il valore simbolico che ha una città come Venezia, che è un patrimonio di tutte e tutti e quindi rappresenta un po' quel concetto di bene comune e anche la possibilità, l'opportunità di costruire a partire dalla riflessione sulla giustizia climatica processi di decisionalità, di auto-organizzazione dal basso che vadano a intervenire costruendo una narrazione differente, perché come stiamo vedendo, anche rispetto a quello che è la questione della giustizia climatica e anche di quella transizione verde che vedevamo, di cui sentivamo parlare molto prima della pandemia e parzialmente dentro la pandemia, la guerra, come anche diciamo, la gestione di questa sindemia, è stato un po' un laboratorio per eliminare molti processi di decisionalità dal basso e processi anche di interrogazione di quelle che poi le persone che vivono i territori, che vivono poi le problematiche su cui dovrebbero avere voce. E infatti appunto con la guerra lo stiamo vedendo chiaramente rispetto a quello che poi è l'utilizzo del PNRR e il cambio radicale, il colpo di freno a mano, il testa a coda ha fatto rispetto all'utilizzo delle energie rinnovabili, e improvvisamente con la guerra in Ucraina ci troviamo di fronte a una narrazione che torna a parlare di carbone, torna a parlare di nucleare, e di fronte a questo o si è disfattisti o si fa il famoso discorso o il condizionatore o la pace. E quindi costruire e ribadire in maniera forte che questi sono strumenti che vengono utilizzati per far passare un certo tipo di narrazione anche sul concetto di giustizia climatica, nel senso di normalizzare l'uso della guerra per l'ottenimento delle risorse, utilizzare la guerra come strumento standard in cui non c'è più neanche il tabù della guerra in Europa, il teatro di guerra in Europa, ma normalizzarlo totalmente. Vado a chiusura che magari mi sono allargato un po' troppo, però la volontà è quella di dire, per noi come Rise Up la risposta sta nella comunità, nelle comunità, sta nei territori, nella difesa dei territori, e la risposta sta anche in un affermare in maniera forte che quello che è necessario per affrontare la giustizia climatica non è tanto una narrazione dell'adattamento, non è tanto una narrazione che poi nasconde il mantenimento, una ristrutturazione per un mantenimento dello status quo, ma è l'eradicazione delle disuguaglianze e quindi un cambio sistemico forte. Lo diciamo sempre, system change, not climate change.
Grazie mille Andrea, tra l'altro hai introdotto una serie di elementi che a mio avviso è interessante discutere questa sera e negli altri appuntamenti che ci saranno qua a Sherwood sul tema, soprattutto sul rapporto guerra-clima. Io però vorrei fare un passo indietro. Questa sera abbiamo come ospiti qui in questo stand una persona che viene dal mondo della ricerca, dal mondo della scienza, e una persona che viene dal mondo dell'attivismo, che sono state un po' le due anime di una battaglia nel lungo periodo contro la crisi climatica. Partirei da Alessandro, secondo te come si possono intrecciare al meglio queste due anime?
Ok, allora ovviamente appunto noi, essendo spin-off dell'università, partiamo sempre dalla scienza, e la scienza ci dice che abbiamo poco tempo per affrontare la crisi climatica, poco tempo per ridurre le emissioni, perché al 2030 dovremo ridurle del 50% e ridurle del 100% al 2050, se vogliamo contenere la temperatura media globale entro il grado e mezzo, che è quel limite che appunto tutti i modelli climatici ci dicono che possiamo avere sì degli effetti, ma non così gravi da, diciamo, rendere inospitale la vita sulla Terra. E ovviamente per raggiungere questi obiettivi c'è sicuramente bisogno della transizione ecologica, quindi l'abbandono dei combustibili fossili, ma è necessario anche un cambio nel modello di sviluppo, e quello lo si può raggiungere grazie alla giustizia sociale e quindi ad un modello economico diverso. E quindi anche dal punto di vista scientifico, e la scienza ci dice che per raggiungere quella transizione ecologica dobbiamo cambiare modello economico. Si parla ultimamente nel mondo scientifico, si parla di economia della ciambella, ovvero un'economia che è in grado di soddisfare i bisogni della società, di ognuno di noi, ma all'interno di limiti planetari, quindi all'interno di dei limiti che circoscrivono la crisi ecologica. E ci sono gli strumenti per farlo, ma abbiamo bisogno ovviamente di, secondo me, agire su tutti i fronti, quindi le scelte personali, le scelte politiche. Secondo noi appunto l'università e il mondo accademico può fare molto, perché spesso dialoghiamo con tante aziende e le aziende, soprattutto anche qui in Veneto, hanno bisogno di qualcuno che le guidi verso, verso questa transizione, appunto non solo con strumenti tecnici, ma anche proprio con modelli diversi che riguardino anche la, la giustizia sociale, un modello economico diverso. Ecco.
Beh, rispetto a, all'attivismo, io credo che il rapporto tra il mondo accademico, la ricerca e l'attivismo sia un rapporto fondamentale. Era ancora, forse faccio un grave errore, ma se non mi ricordo male, Alquati che parlava della, dell'inchiesta come strumento assolutamente fondamentale.
Esatto. Tra l'altro, piccola pubblicità, il libro di Alquati sulla coricerca lo potete trovare, è stato ristampato da poco, potrete trovare in libreria, e comunque esatto, era Alquati proprio.
Perfetto, cross goal. E quindi ovviamente il lavoro di tutte le attiviste e gli attivisti, lo attivistu, è quello di comunque all'interno delle proprie iniziative costruirsi una cassetta degli attrezzi che preveda la capacità di inchiestare all'interno del proprio territorio, all'interno di quelle che sono le comunità, la composizione sociale con cui si va a interagire, ed essere in grado di farlo, essere in grado di leggere quei dati, nasce, può essere possibile solo con un rapporto stretto con il mondo accademico e con una serie di metodologie ben precise, sia sociologiche che economiche che politiche, che diano appunto una mano nella lettura, nell'indirizzamento verso anche soluzioni appunto politiche e proposte da mettere in campo. Questo vale sicuramente ancora di più su un punto di vista tecnico rispetto alle questioni più generali del cambiamento climatico, ma vale sicuramente anche da un punto di vista, e soprattutto da un punto di vista, come dicevi giustamente, sociale e politico. Quindi riuscire a immaginarsi degli strumenti democratici che siano veramente democratici, riuscire a costruire una discussione chiara su qual è il ruolo della democrazia in questo momento, con, essendo inseriti dentro una crisi climatica, è uno dei compiti che ci dobbiamo sicuramente porre e che dobbiamo affrontare, perché non possiamo pensare che tutto venga risolto solo da un punto di vista strettamente tecnico o tecnologico. Bisogna essere in grado anche di costruire quegli strumenti di gestione sociale e di presa di decisionalità che riescano a garantire una gestione dei territori, una costruzione di una società più giusta, migliore e più sostenibile.
E tra l'altro, proprio sul rapporto con la scienza, tra scienza e società, tra scienza e realtà, diciamo che questi due anni hanno segnato probabilmente uno spartiacque con la questione del Covid. Vengo su un tema, avete citato più volte la questione della narrazione e della percezione. Negli ultimi due anni e mezzo sappiamo quello che è successo, un paradigma che è completamente cambiato di mondo, anche dal punto di vista dello sfruttamento e delle diseguaglianze. La pandemia prima, la guerra adesso, e sembra che nella percezione del dibattito pubblico, quindi nel dibattito pubblico che costruisce percezione, la crisi climatica sia in qualche modo relegata in un secondo piano. Però sappiamo che entrambe le cose sono scatenate in modi diversi da fattori ambientali. il Covid prima, la guerra sotto altre forme ha un nesso profondo con il tema ambientale, delle risorse, del modello di sviluppo. Bene, e su questa cosa vorrei sapere che cosa ne pensate. Partirei sempre da Alessandro.
Ok Antonio, allora secondo me sì, si possono analizzare tutte e due le crisi, perché appunto hanno a che fare con fattori ambientali diversi, ma che tutte e due contribuiscono, comunque si inseriscono nella crisi ecologica, perché la pandemia ci ha mostrato quanto in realtà sono fondamentali le aree naturali, la fruizione del verde, e che è in realtà in pericolo per la crisi climatica, perché appunto tutti noi ci siamo accorti che non potendo uscire come eravamo abituati prima, la necessità di avere delle aree verdi vicino a noi era fondamentale per stare bene, anche proprio per la salute. E dall'altro lato la crisi, la guerra in Ucraina oggi ci sta invece mostrando come da un lato la crisi climatica stia inasprendo i conflitti per le risorse, risorse che sono sempre più limitate sia per lo sfruttamento e sia perché le condizioni climatiche stanno facendo cambiare proprio la disponibilità di queste risorse. Vengo un attimo a noi per descrivere un po' la situazione sulla risorsa idrica che c'è adesso. Bisogna scegliere se utilizzare la risorsa idrica per l'energia o per irrigare i campi, e non eravamo abituati a dover fare queste scelte. E ritornando allo scenario internazionale, e c'è sia quindi la crisi climatica che causa conflitti, e i conflitti che in realtà ci fanno allontanare dagli obiettivi di contenimento del riscaldamento globale, perché appunto questa guerra ovviamente fa nascere più conflitti, e i difficilissimi trattati, diplomazia sul clima che è da molti anni che vanno a rilento, sono ancora più in crisi dovute a questi conflitti. E quindi il tempo che non abbiamo per la decarbonizzazione, per l'uscita dai combustibili fossili, sì, questo non aiuta. E, ecco, un po' questo è forse l'effetto, se guardiamo dal punto di vista ambientale, quello del ritardare il raggiungimento degli obiettivi, e proprio perché c'è sempre più difficoltà nel mettersi d'accordo a livello internazionale.
Io credo che questi due eventi, tenendo sempre in conto che ovviamente la guerra in Ucraina ha dei caratteri di eccezionalità, ma dopo è inserita dentro un contesto globale in cui ci sono decine e decine di conflitti, e quindi la volontà non è assolutamente quella di focalizzarsi solo sul conflitto ucraino, perché diciamo che i conflitti per le risorse ormai ci sono da sempre, e anche in questo momento in varie zone sono presenti, sicuramente insomma ci sono, è un qualcosa che esiste da molto tempo. Dico questo perché appunto credo che soprattutto con la pandemia e poi con la guerra, quello che sia avvenuto sia stato un po' uno shock rispetto alla percezione dei limiti, uno shock rispetto a il concetto di scarsità, si sono andati a ridefinire proprio i limiti di dove il sistema capitalistico riesce a estrarre profitto, estrarre valore riesce a continuare a farlo. E quindi si è diventato, cioè il discorso rispetto alla transizione ecologica ha continuato a modificarsi proprio perché in questo momento c'è una ristrutturazione di quei limiti. Siamo di fronte a abbiamo visto la sfera di cristallo, ci sono quelle sfere dove che giri e cade la neve, quei giochi, beh, quel gioco che è la narrazione della crescita infinita, un po' con la pandemia e con la guerra in Ucraina si è rotta, è andato in frantumi quella narrazione della crescita infinita. Nessuno, anche i negazionisti, nessuno crede nel fatto che la crescita infinita esista o che le leggi della scuola di Chicago, la perfetta informazione del mercato, l'attore perfettamente informato esistano. E questa cosa è diventata più evidente perché sono appunto emersi quei limiti sistemici del fatto di esistere in un pianeta unico. E questo concetto della ciambella credo che sia molto interessante. Il problema è ovviamente che la maniera di affrontare questa cosa è appunto una maniera in cui, che sia il negazionismo alla Bolsonaro o che sia una narrazione di transizione ecologica condita con tantissimo greenwashing, in cui si dà il palco di Sanremo a Leni riverniciandolo di verde, chiamandolo plenitude, la sostanza non cambia, perché la sostanza, la base, è proprio l'estrazione e l'andare a ridefinire su quali confini, su quali limiti, che siano i confini fisici che impediscono alla persona di entrare in Europa o che siano quei confini sociali che sono per esempio l'accesso differenziale ai diritti, che avviene, come abbiamo visto adesso con gli Stati Uniti, come vediamo ogni giorno con tutta la popolazione migranti, ma vediamo anche con le comunità LGBTQ+, e soprattutto trans. La costruzione di quei limiti, di quei confini su cui si riesce e si, in maniera assolutamente scientifica, si estrae profitto. Perché il problema è che si estrae profitto dalla vita. E adesso che la vita è in pericolo, si va a ridefinire per riuscire a costruire nuovi limiti, nuovi confini e rimodellare un sistema capitalistico che non ne vuole sapere di affrontare il vero problema, che è lui stesso.
E tra l'altro proprio il tema del greenwashing è uno dei grandi temi contemporanei. Sulla questione del limite, a me piace sempre immaginarmi, ovviamente in termini negativi, l'ingegno del capitalismo contemporaneo che negli ultimi 40 anni proprio sul limite è riuscito a creare un nuovo ciclo d'accumulazione. Ricordiamo tutto il discorso sulla finanziarizzazione, basti pensare all'acqua quotata alla borsa di Chicago proprio lo scorso autunno. Sulla questione greenwashing si apre una battaglia, e questa è una battaglia per certi versi subdola, dove rientrano in campo il mondo economico, il mondo della ricerca. Ricordiamo, lo dico tra parentesi, prima quando si parlava del rapporto tra ricerca e attivismo, l'Università di Padova è un campione di greenwashing, ricordiamo il rapporto che ha con Eni, chiudiamo questa parentesi, ma sarebbe interessante approfondirla in vari modi questa cosa. E però appunto la questione di questo capitalismo verde, tra l'altro entrato anche in un cul-de-sac con un dibattito che si apre sulla ricarbonizzazione proprio dovuto alla guerra, è un tema che va affrontato e va affrontato a fondo. E anche su questo vi chiedo un parere e ripartirei da Alessandro, se siamo d'accordo. Alessandro, Andrea, tra l'altro anche in ordine alfabetico.
Sì, allora il tema del greenwashing è appunto un tema controverso. Noi abbiamo la fortuna di lavorare con tante aziende, tante altre magari sì, abbiamo anche appunto rifiutato di lavorarci insieme se alla base non ci sono dei valori che devono essere comunque comuni se si vuole parlare di transizione ecologica. E sì, secondo me da un lato appunto c'è un po' questo greenwashing, o meglio tutti che seguono, che rincorrono il green marketing, ma come dicevamo prima, il mondo scientifico, il mondo accademico in realtà dà degli strumenti alle aziende che non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche se cambiano modello di business, possono in realtà andare ad aiutare verso la transizione. Non è facile perché ci sono appunto colossi che citavamo prima che non cambiano radicalmente il modello di business, ma appunto, come diceva Andrea, dipingono di verde. Però sì, dall'altra parte mi piaceva appunto sottolineare che tra i nostri partner che come lo Sherwood vogliono diventare aziende climate positive, quindi misurano i loro impatti sul clima, fanno di tutto per ridurli, cambiano proprio modello economico e infine supportano anche foreste, boschi che in realtà sono un nostro alleato verso la crisi climatica, non sono la soluzione, ma appunto aiutano nell'adattamento, nella mitigazione. E quindi sì, ci sono appunto gli strumenti in realtà per combattere, diciamo, il greenwashing. E forse sì, qui lancerei un po' anche la palla ai consumatori, quindi a noi, che ovviamente sì, su delle scelte siamo cresciuti molto, quindi sappiamo come fare la differenziata, sappiamo se prendere un packaging piuttosto che un altro, però appunto ci sono anche degli strumenti per capire come operano le aziende, al di là magari dei semplici slogan pubblicitari. Ecco.
Allora, rispetto al greenwashing, diciamo che ci sono molte cose da dire, credo che ci siano anche molti aspetti un po' su cui soffermarsi. Io credo, magari per collegarmi anche a quello che si diceva riguardo alle aziende, penso che soprattutto sia il greenwashing poi rischia di essere ampiamente non tanto solo percepito come una, tra virgolette, tecnica pubblicitaria, ma che pervada anche quell'aspetto, diciamo, poi di lettura di che tipo di transizione portare avanti. E qua si lega al fatto che, cioè, all'interno di quello che, quando si parla di giustizia climatica, io sono stato molto a contatto con Fridays for Future dalla sua nascita in Italia, e ho visto una crescita all'interno di quell'ambiente rispetto a come viene discusso di giustizia climatica e di questioni climatiche. E credo che il fatto di riuscire ad approfondire in maniera politica le connessioni, mettere in luce le connessioni che esistono sulle varie questioni, che sia la questione, come si diceva, dell'acqua, e quindi noi abbiamo la San Benedetto, la Coca-Cola che continuano a estrarre acqua, abbiamo un sistema di agrobusiness che appunto non si sa, io non sono perfettamente al corrente di quali limiti sta subendo, ma comunque che viene sicuramente tutelato. E la questione è appunto il fatto di andare un po' anche a contestualizzare e dare più informazione possibile rispetto alle questioni. Io sono molto colpito rispetto, per esempio, alla questione dell'acqua. Entrambi siamo di Treviso. Adesso a Treviso stanno riducendo la pressione nel periodo notturno dei tubi dell'acqua. Beh, a Treviso è 60 anni che ci sono tutta una dinastia di cavatori che continuano intorno alla Piave, dentro il letto della Piave, a tirare fuori ghiaia, a costruire, cioè a scavare, costruendo dei buchi anche profondi fino a 70 metri di ghiaia, che poi rivendono per cementificare il territorio e cave dentro cui poi buttano i rifiuti tossici, cioè i rifiuti che spesso e volentieri rischiano di essere tossici e quindi andare a inquinare l'intera falda acquifera. E il problema della gestione dei fiumi, la gestione idrica, per non voler citare i FAS, credo che sia un problema evidente. Quindi alle volte il greenwashing è anche questa lettura del, emergenziale delle questioni, cercando di isolarle e di renderle compartimentate in maniera da non far fare il collegamento rispetto alle ragioni profonde per cui qualcosa sta succedendo, le ragioni profonde per cui c'è un problema di gestione dei territori, c'è un problema di democraticità, c'è un problema soprattutto sul fatto che le esternalità, che tutti quei costi nascosti vengono fatti ricadere sempre comunque su di noi. Ci ricordiamo Cingolani che diceva: ah sì, iniziamo la transizione ecologica, aumenteranno le bollette. È sempre comunque colpa nostra, è sempre comunque, che questo non vuole ovviamente eludere la questione di, dell'informazione che dicevi, e non vuole eludere la questione di la necessità di un cambio radicale dei comportamenti individuali, però l'elemento dell'informazione deve essere un elemento in cui la capacità è anche quella di costruire quanto più possibile, cioè delle lenti che quanto più possibile restituiscono l'interconnessione e l'intersezionalità delle questioni che riguardano il nostro mondo, perché la complessità del globale come del locale è estremamente alta, e credo che questo sia poi il compito nel combattere il greenwashing, il riuscire a ricostruire quelle complessità e mettere in luce quei costi nascosti che paghiamo a livello sociale, ambientale, economico e via di seguito.
Grazie Alessandro, grazie Andrea, siamo davvero in conclusione. Andrea, ti lascio la parola per lanciare alcuni appuntamenti importanti che ci sono da qua in avanti, a partire proprio dal festival.
Allora, domenica 4, no, lunedì 4 avremo un'assemblea che cercherà un po' di costruire un filo rosso tra le varie iniziative internazionali che ci saranno quest'estate. Questa è un'estate ricca di eventi e di iniziative sia a livello italiano che a livello europeo, perché dal 25 al 29 luglio ci sarà il Social Climate Camp di Torino in contemporanea con il meeting europeo di Fridays for Future. Successivamente, anzi prima, ci sarà il camp Carsica sulle Alpi Apuane, in cui appunto si andrà a cercare di costruire quanto più possibile una mobilitazione rispetto a quella zona e l'estrazione di marmo che avviene in quelle zone. Successivamente al camp di Torino ci sarà l'iniziativa di massa di Ende Gelände, a partire con il camp dal 9 al 14 agosto a nord di Amburgo, poco distante da Amburgo, una trentina di chilometri da Amburgo, in cui l'obiettivo è veramente alto, che è quello di andare a colpire in maniera diretta un terminal di gas, appunto collegato con la discussione che sta avvenendo rispetto a in tutta Europa, ma anche molto in Germania, rispetto al gas e alla sua tassonomia, alla sua classificazione come energia rinnovabile. E infine a settembre,
dulcis in fundo,
esatto, il Venice Climate Camp di cui vi parlavo, la sua terza edizione, che sarà sempre al Lido dal 7 all'11 settembre, in cui stiamo costruendo una serie di partecipazioni internazionali, stiamo cercando di mettere a frutto tutti i rapporti che in questi anni siamo riusciti a intessere e a costruire, per avere un momento veramente di scambio il più interessante, il più proficuo possibile. Quindi questi sono gli appuntamenti e ci vediamo sicuramente a Venezia.
E ringrazio Andrea, ringrazio Alessandro, io vi saluto, è stata una discussione interessante anche se un po' breve, però magari possiamo riprenderla, anzi invitiamo Alessandro a venire all'assemblea di cui parlava Andrea. Quindi ricordiamo l'appuntamento lunedì 4 luglio alle 15 al Festival di Sherwood. Il giorno dopo ci sarà un appuntamento molto importante, sempre legato ai talk e agli approfondimenti, con Alessandro Runci di Recommon e il giornalista di Domani, Ferdinando Cotugno, che si chiama proprio Guerra e Clima, quindi dove andremo a approfondire tante delle questioni emerse stasera. Io vi ringrazio ancora, saluto tutti e tutte, ricordo domani in Second Stage alle 20:30 il secondo dibattito dei dibattiti del lunedì, Maledetto Lavoro, un dibattito veramente bello, interessante, con Massimo Carlotto, Marta Fana, degli operai, un attivista di GKN, mi suggeriscono, ma lo sapevo in realtà, e la DL Cobas. Quindi ci vediamo domani, Maledetto Lavoro, sempre Maledetto Lavoro, sempre maledetti padroni e sempre maledetta crisi climatica. Buonasera a tutti e tutte. Okay.
Yeah, 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 yeah. In diretta dal festival.